Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Non siate sorpresi! Non dite!
Non capisco perché questo capiti proprio a me!
Perché non dovrebbe! Succede a tutti, ma quando capita agli altri non fate un plissé!
Pregate ogni giorno. Spirito Santo, riempimi. Riversa su di me una fresca dose della tua unzione. Ora, con lo Spirito Santo si ricevono anche doni di cui non si parla abbastanza in Chiesa. Elargizioni soprannaturali di potenza. Insomma, bisogna proprio essere un pochino ottusi per non voler usufruire di tutte le elargizioni soprannaturali di potenza disponibili, perché più forti siete, più facile la vita diventa. Se dunque non avete mai sentito parlare di questi doni, sto preparando una serie di insegnamenti proprio su questo argomento. Uno di essi è la parola di sapienza, cioè sapere cosa fare in una situazione in cui non sapresti cosa fare. La parola di conoscenza. Tante persone dicono: non riesco a credere che tu abbia detto quello che hai detto mentre predicavi. Come facevi a saperlo? I doni dello Spirito Santo possono operare attraverso di te senza che tu nemmeno te ne renda conto. E Dio lo fa per il bene e l'interesse di tutti, non perché tu possa vantarti dicendo: guarda che cosa so fare, è per aiutare le persone. Dio ama aiutare le persone. Si chiama discernimento degli spiriti quando qualcuno non ti convince. Per la serie, non so. Credo che ti studierò per un po' prima.
Amen.
Alcune di voi, signore, che vi siete cacciate nei guai per via di un uomo, se solo aveste usato un po' più di discernimento, eppure ve lo sentivate. Non è così? Ma eravate sole e temevate di rimanere zitelle, così vi siete dette: riuscirò a cambiarlo, croce rossine. Credetemi, stareste meglio da sole che con qualcuno che vi rende infelici. E poi ci sono i miracoli, i doni di guarigione, il dono di fede, il parlare in lingue, l'interpretazione delle lingue, la profezia. Qualcuno dirà: non sarei mica di quelli che parlano in lingue. Agnese, è meglio se andiamo via di qua. Ascoltatemi. Siate pure decisi, ma non prevenuti. Insomma, se c'è qualcosa che Dio vuole darvi e che non avete, dovete dire: Signore, voglio saperne di più. Leggete un buon libro, vedete cosa la Bibbia dice al riguardo. Spesso le persone vogliono insegnarci qualcosa sulla base di quello che loro hanno o non hanno, ma solo perché qualcuno non ha mai sperimentato queste cose non significa che non siano bibliche. Voi dovete perseguire tutto quello che Dio vuole darvi. Pregate riguardo a queste cose. Cominciate a pregare sull'argomento fin dal mattino. Riempimi di Spirito Santo. Fortificami oggi affinché io possa comportarmi bene nonostante quello che accade nel mondo. Aiutami a esercitare i doni dello Spirito. Imparateli: parola di sapienza, di conoscenza, discernimento degli spiriti, dono di fede, lingue, profezia, interpretazione, guarigione, miracoli. Usami, Signore, voglio vedere tutto questo nella mia vita. Quante delle vostre preghiere riguardano quello che volete? E quante riguardano ciò di cui avete realmente bisogno? Credetemi, Avete bisogno di forza spirituale più di quanto abbiate bisogno di una casa più grande, di un fidanzato, di una promozione al lavoro. Vedete, quando Dio ci fortifica interiormente, è perché quella è la vera vita. Dio rispetta la persistenza. Ma vi dirò qualcosa che potrebbe non piacervi. Dovete aspettarvi di ricevere opposizione. Se pensate che essere cristiani sia una passeggiata nel parco di domenica pomeriggio, vi sbagliate di grosso, perché il diavolo vi odia. E ogni volta, specialmente se siete sul punto di fare anche un piccolo progresso, se cominciate a leggere un libro che vi aiuterà, se decidete di andare in chiesa, di partecipare a uno studio biblico, di pregare regolarmente, di aiutare più persone, di donare di più, ogni volta che fate un passo nella giusta direzione, anche il diavolo ne farà uno per cercare di farvi cambiare idea. Quindi dovete essere pronti a combattere il buon combattimento della fede. Ci sono tre versetti che voglio leggere assieme a voi. Prima Corinzi 16:9, perché mi si è aperta una grande porta per un lavoro efficace a Efeso. Un'opportunità molto promettente e vi sono molti avversari. Anche piccole cose, come oggi stavamo venendo qui e per strada c'è stato un incidente che ha causato tanto traffico. Una colonna lunghissima. Io ho pensato, beh, certo. Ovvio. In hotel ti danno queste chiavi magnetiche e oggi nessuno dei nostri 5 collaboratori aveva una chiave che funzionasse. Ma certo! Non c'è nulla di questo, Piercy. Ragazzi, è perfettamente... È normale, ma io non capisco perché capiti proprio a me. Dovreste riderci su e dire, ma certo. Ma ascoltami per benino, diavolo, io non mi arrendo. Non cederò e non mi arrenderò. In Romani 12:12 è scritto: siate sempre allegri nella speranza, a motivo della vostra fiducia in Cristo, costanti e pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, ricercando di continuo saggezza, direttive e forza, non ricercando di continuo il modo di liberarvi dal vostro problema. Ed è ovvio che tutti noi preghiamo che Dio ci liberi dai nostri problemi. Siamo troppo umani per non farlo. Ma non dovremmo fare solo questo. Quando in Seconda Cronache il Signore disse a Giosafat: la battaglia appartiene a me, non a te. Se esaminate questo passaggio biblico, noterete che quando Giosafat presentò il suo problema a Dio, prima gli parlò di tante altre cose e poi menzionò il problema senza dargli troppa enfasi. Prima era tutto un pregare, lodare, dichiarare quanto Dio è grande, quanto è fedele alle sue promesse. Poi, tra l'altro, ci sarebbero queste persone che vogliono ucciderci, se potessi darci una mano. Ci siete? Bene. Ultimo versetto, Giacomo 1:12, beato, felice e spiritualmente prospero, che gode del favore di Dio. Cielo, il favore di Dio è straordinario. È l'uomo che persevera nella prova e resiste nella tentazione, perché avendole superate e uscendone approvato, riceverà la corona della vita da vincitore. Ora, chi di voi ama avere una buona testimonianza?
Avete notato che la parola testimonianza comincia con test, cioè esame? Prevedete dunque di essere promossi all'esame o di essere bocciati clamorosamente?
Yeah!
Non siate sorpresi! Non dite!
Non capisco perché questo capiti proprio a me!
Perché non dovrebbe, succede a tutti, ma quando capita agli altri non fate un plissé! Leggiamo insieme una parabola sulla preghiera persistente, Luca 18. Gesù propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi né scoraggiarsi. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. E in quella città vi era una vedova disperata, la quale continuava ad andare da lui dicendo: «Concedimi giustizia e protezione legale dal mio avversario». Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: «Benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure poiché questa vedova continua a importunarmi, le concederò giustizia e protezione legale, perché continuando a insistere in maniera così molesta, non finisca per esaurirmi. E Dio, che è giusto, non renderà dunque giustizia ai suoi eletti, coloro che si è scelti, che giorno e notte gridano a lui, tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà questo tipo di fede persistente sulla terra?» Cosa vorrà dunque Gesù quando ritornerà? Vorrà trovarvi forti, stabili, determinati fino al vostro ultimo respiro. Vorrà vedervi trarre il meglio dalla vita che lui si è sacrificato per donarvi e vorrà vedervi aiutare altre persone. Insomma, se siete malati da 12 anni, continuate a pregare che Dio vi guarisca. Non arrendetevi solo perché qualcosa sta impiegando tempo per concretizzarsi. Io glielo dico: «Signore, io non mi arrendo. Non mi arrendo. Questa è una tua promessa e io non mi arrendo». Non so perché questo stia accadendo. Se me lo vuoi dire, mi farebbe piacere, anche se Dio di solito non si sbottona facilmente. Ma io non mi arrenderò e non getterò la spugna. Non dimenticatevi quello che vi sto dicendo. Vi voglio più forti. Forti e determinati. Determinati. E persistenti. Se qualcosa è nella Bibbia, se chiunque può averla, voi potete averla. Pronto? Se chiunque può averla, voi potete averla. Perché non siete i figli della serva. Nessuno di noi merita niente di quello che chiediamo a Dio. Trovo interessanti queste parabole. Di fatto, Dio ci sta invitando a disturbarlo. Coraggio, ti sfido a disturbarmi. Continua, insisti, persisti, fino a quando non mi arrendo. Sfiniscimi. Pensate ad Abramo riguardo a Sodoma. E Dio disse che avrebbe distrutto la città, perché non c'erano uomini giusti. Ricordate? Abramo chiese a Dio: «E se trovassi 5 giusti?» Anzi, comincio con 50. «Se trovassi 50 giusti?» Dio rispose: «Sì, risparmierei la città. E se ne trovassi solo 10?» «Va bene, lo farei per 10. Signore, oso chiedertelo per l'ultima volta. E se ne trovo solo 5?» Abramo continuava a osare poco alla volta, poco alla volta. Non voleva che Dio sterminasse la popolazione. Continuò a fare richieste sempre più audaci. Non so perché, ma questo piace a Dio. Gli piace quando Ci rifiutiamo di arrenderci perché è come se dicessimo: io credo che la tua parola è vera. Io ci credo. E credo che tu sei buono. Non credo che tu ti stia trattenendo dal darmi qualcosa. Penso che il nemico mi stia ostacolando, ma so che la preghiera è potente. Ricordate nel libro di Daniele quando digiunò e pregò per 21 giorni per ricevere una certa risposta? E quando la risposta arrivò, Dio disse che dal momento in cui Daniele aveva cominciato a pregare, aveva mandato un angelo con la risposta, ma il principe demoniaco che governava quel territorio aveva resistito all'angelo fino a quando Dio mandò l'angelo Michele a completare l'opera. Vedete, Dio potrebbe mandarvi qualcuno per aiutarvi e se il diavolo riesce a resistergli, voi continuate a pregare e Dio manderà qualcun altro ancora più forte del precedente. Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, poiché questa vedova continua a importunarmi, le darò ciò che vuole. Il significato di questa parabola è in realtà molto simile alla parabola di quell'uomo che va a trovare l'amico a mezzanotte. Il giudice era malvagio, ma la vedova continuò a importunarlo e a insistere finché lui non le diede quello che voleva. Gesù dunque usa questi due aneddoti per spiegarci che se insisteremo a sufficienza, la gente ci accontenterà e loro sono malvagi, mentre io sono un Dio buono e giusto, quindi cosa potreste ottenere da me se non vi arrenderete tanto facilmente? Coraggio? Riuscite ad afferrare il concetto? Il fatto interessante riguardo all'amico di mezzanotte citato in Luca 11 è che le sue richieste non erano nemmeno per se stesso, ma riguardavano qualcun altro. Quindi la mia domanda è: quanto pregate per voi stessi e quanto pregate per gli altri? Quanto siete persistenti? Insomma, io vi parlo per esperienza. Una donna di mia conoscenza era così malata che per 3 anni stette male quasi costantemente. Io ho pregato per lei quasi ogni giorno. E ora si è ripresa forse all'80%. Insistete, 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 insistete. Il carattere di una persona si può conoscere da come prega. Nelle due parabole che vi ho menzionato e in quella di cui sto per parlarvi, riguardo a due uomini che salirono al tempio per pregare, abbiamo la possibilità di guardarci dentro. Vi faccio una domanda. Quanto siete veloci a brontolare quando le cose non vanno a modo vostro? Non fate i santarellini. Se riuscissimo a vivere un'intera giornata senza pronunciare una sola parola di lamentela, sarebbe un piccolo miracolo. Di recente parlavo con mia figlia e i miei figli pensano che io sia davvero buffa e più invecchio più mi trovano buffa. E in realtà penso che più invecchi, più pensi di avere diritto a concederti qualche libertà in più, no? Se siete anziani potete farla franca più facilmente, magari facendo finta di non sapere quello che fate. Di recente ho detto a mia figlia: sai di cosa mi sono appena resa conto? Che proprio non mi piace sentirmi a disagio. E lei mi ha risposto ridendo: questo lo sappiamo tutti, davvero te ne sei appena accorta? Mi lamento se fa freddo, mi lamento se fa caldo, mi lamento se la sedia è scomoda. E tengo queste conferenze da 42 anni. Tutti noi dobbiamo essere sinceri con noi stessi.
Amen.
Ci rimanete male quando Dio non vi dà quello che volete? E come reagite quando vedete Dio dare a qualcun altro qualcosa che voi volete, a voi invece no, e siete anche convinti che quella persona non se la meriti tanto quanto voi? Ah, cielo, quello sì che fa male. La prossima parabola in Luca 18 dal versetto 9 riguarda decisamente la generazione io di cui facciamo parte oggigiorno. La parabola della vedova insistente intendeva insegnare ai discepoli a essere audaci e fiduciosi nelle loro richieste, mentre questa parabola rappresenta un avvertimento a non essere arroganti o impudenti. C'è differenza tra insistere con rispetto o con impudenza. Insomma, io lo so che funziona. Funziona a livello naturale perché tante persone mi hanno chiesto di predicare ai loro eventi e io ho dovuto dire di no. Me l'hanno chiesto l'anno successivo, ho dovuto dire di no. Alcuni però mi hanno detto: continuerò a chiedertelo finché non verrai. Così alla fine ho capito che, insomma, tanto valeva accontentarli e finirla lì. Quindi funziona. Altro che se funziona. Quanti di voi cedono ai propri figli quando insistono per la serie? Va bene, sono stanca di sentirti. Non ne posso più. Quando dunque vi esorto a pregare con persistenza, non vi sto dicendo di essere arroganti o di pensare che qualcosa vi sia dovuto a tutti i costi. In sostanza state dicendo: Signore, insisto perché tu mi dici di farlo nella tua parola. Ecco perché stiamo leggendo queste parabole, affinché abbiate una base scritturale per dire: Signore, tu mi dici di essere persistente, di continuare a chiedere, di essere audace, e io sto solo facendo quello che tu mi dici di fare. Ora, fin dagli anni 70 questa generazione è stata ritenuta figlia della cultura del narcisismo, che altro non è che egocentrismo. Il narcisismo, in un dizionario che ho consultato, significa interesse eccessivo per se stessi, egoismo estremo con una visione esagerata del proprio talento, bramare ammirazione. Culturalmente siamo passati dall'essere incentrati su Dio all'essere incentrati su se stessi. Il mondo dice che la nostra felicità personale è più importante di qualsiasi altra cosa. Udiamo frasi come merito di avere il meglio, non esiste amore più grande che l'amore per se stessi. Gli umanisti negano la verità secondo cui siamo formati a immagine di Dio, dicendo che non esiste niente di più elevato dell'essere umano. La New Age insegna che là fuori non esiste alcun Dio e che l'unico Dio è il Dio in noi. Beh, noi cristiani sappiamo che Cristo vive in noi, ma voglio essere chiara, noi non siamo Dio.
Amen.
Voglio leggervi altri 5 versetti, Seconda Timoteo 3, dall'1 al 5. È uno dei passaggi più deprimenti di tutta la Bibbia, ma lo stiamo praticamente vivendo. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, di grande tensione e tumulto, ardui da affrontare e da sopportare. Sapete, io provo empatia per i genitori di oggi, perché se devo essere sincera, allevare figli in questa generazione, mamma mia, se è difficile. Insomma, c'è bisogno della guida dello Spirito Santo tutti i giorni, di essere ripieni di Spirito Santo, di avere la sua saggezza, di discernere gli spiriti. Santo cielo, serve discernimento riguardo a quello che i tuoi figli fanno, cosa guardano, dove vanno, chi frequentano. E non dovete solo fare loro la predica, voi dovete essere un esempio per loro. Dovete vivere come volete che loro vivano. Avete capito? Siate costanti nel vivere la vita che volete che loro vivano. È dura là fuori. Sapete, è facile scoraggiarsi, è facile volersi arrendere
e gettare la spugna, ma non è quello che Dio vuole da noi.
Si può capire molto del carattere di una persona dal modo in cui prega. Dobbiamo pregare di avere forza spirituale, sapienza e una personalità ripiena di Spirito Santo, anziché chiedere solo beni materiali. E dobbiamo assicurarci di pregare per gli altri, non solo per noi stessi.